Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, bentrovati con la rassegna stampa estera di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 19 giugno del 2020 e apriamo il commento ai fatti, le notizie del giorno con una apertura legata alle notizie del mondo digitale, in particolar modo legate alla sicurezza per diversi motivi. Parliamo di attacchi digitali agli stati, parliamo di app di tracciamento, parliamo di molte altre cose, soprattutto di grandi capitali legati a grandi società, da Amazon a Google. E così in realtà, diciamo, la notizia del giorno che trovate su tutti i siti internazionali in diverse lingue, ma sulla quale soprattutto la BBC fa un'apertura di rilievo, è la dichiarazione del primo ministro Morrison australiano sul fatto che l'Australia sarebbe stata oggetto di un attacco digitale. Il titolo dice: Australia cyber attack, attacco digitale in Australia. Il primo ministro Morrison avverte che un hacker molto sofisticato di Stato ha colpito il paese. Sottotitolo dice: il governo e le istituzioni australiane sono state oggetto di un attacco da parte di un hacker sofisticato collegato ad uno stato. Questo è quello che ha detto il primo ministro Scott Morrison. Ovviamente potete immaginare che anche la stampa australiana apre con questi temi e li sviluppa, e vediamo di capire di cosa si tratta, perché questo è l'aspetto interessante della vicenda. Allora, la BBC affronta con questa apertura i due temi, separando sostanzialmente il fatto, quindi la dichiarazione del primo ministro Scott Morrison, poi dall'analisi che è realizzata dalla corrispondente in Australia. E analizzando ciò che Morrison dice, sappiamo che dice questo, cioè che questi attacchi digitali sono stati abbastanza ampi, hanno coperto molti livelli, hanno riguardato molti livelli delle istituzioni governative, cita sia i servizi essenziali sociali, quindi per esempio la sanità, che servizi legati al business, all'economia. Non ha voluto dichiarare, cioè non ha voluto accusare nessun attore statale specifico, ma ha rimandato ad ulteriori investigazioni. Ha detto inoltre che questa attività non è presente da oggi, ma che è stata verificata già almeno un anno fa e che è aumentata in frequenza per molti mesi. Poi inoltre dice che gli esperti di security hanno proprio identificato la natura massiccia, dice che dietro c'è per forza uno Stato, perché il livello e la natura della modalità con cui è avvenuto questo attacco fanno pensare a questo. Non c'è alcuna attribuzione pubblica, ma il Premier ha definito queste attività malicious, diciamo così, dolose. E là il punto è che un anno fa il premier australiano aveva detto qualcosa di simile, non in una modalità così forte, riferendosi alla Cina. E infatti gli esperti di intelligence sostengono che si riferisse esattamente alla Cina. È qui che interviene l'analisi della corrispondente all'Australia della BBC, che si chiama Shaima Khalil, la quale intitola la sua analisi la parte non esplicitata della storia, due punti, la Cina, ed è un'analisi in cui spiega perché si possa ipotizzare la presenza della Cina, cioè il fatto che il premier si riferisse alla Cina, e dice: non è chiaro innanzitutto perché questa dichiarazione sia stata fatta dagli australiani italiani in questo momento specifico, ma dice che le relazioni tra i paesi sono diventate più difficili negli ultimi anni e sono diventate sempre peggiori, soprattutto quando l'Australia ha dato man forte agli Stati Uniti per chiedere una inchiesta internazionale sulle origini del coronavirus, che per la prima volta, come sappiamo, è comparso in Cina alla fine dell'anno scorso. A quel punto la Cina ha imposto delle tariffe, dei dazi sull'orzo australiano, ha fermato le importazioni di carne australiana e inoltre a quel punto l'Australia ha in qualche modo avvisato i cittadini cinesi e gli studenti presenti nel paese di tornarsene indietro, così come i cinesi hanno convinto i propri cittadini e gli studenti a non andare in Australia per il turismo o soprattutto per questioni collegate all'educazione, quindi borse di studio, giustificando questo con incidenti di razzismo nei confronti dei cinesi. Insomma, diciamo che tra i due paesi non scorre esattamente buon sangue in questo momento. In realtà, quando si parla di cyber attacks, Morrison comunque non fa parola della Cina, ma ha detto che sono pochi gli stati nel mondo che sono capaci di lanciare degli attacchi simili. E dunque, tra la Russia, l'Iran e il nord della Corea, e dunque la Cina, diciamo che questa è la partita che si gioca nel riferimento. Un esperto è stato sentito dalla BBC, si chiama Joshua Kennedy White, e dice: ci sono sempre state tensioni tra la Russia e la Cina, se pensiamo all'Australia, la partita si gioca tra questi due, ma considerato che lo scorso anno la Cina è stata nominata, probabilmente siamo di fronte a questa situazione. Vi ricordo che i giornali locali australiani ne parlano, sia il Sydney Morning Herald che proprio riporta naturalmente la dichiarazione specifica, poi quali sono le istituzioni che sono state attaccate, e anche il sito The Australian che ha un titolo molto più forte, perché dice: l'attacco digitale poteva venire solo dalla Cina, e poi ha un approfondimento che si intitola: noi sappiamo chi ci attacca. I temi del digitale ritornano in altri articoli che sono disseminati nella rassegna stampa di oggi, ma che si trovano comunque tutti in tagli molto alti all'interno dei vari siti internazionali. Uno di questi riguarda Facebook e riguarda un'azione di Facebook nei confronti di Trump, e si tratta di questo. Il titolo, vi riporto il titolo al BBC, ma sono tutti abbastanza simili nei diversi siti, e Facebook rimuove gli avvisi a pagamento di Trump che hanno il simbolo dell'odio nazista. Vediamo di cosa si tratta. Andando al sottotitolo, Facebook dice che ha rimosso gli avvisi a pagamento per la campagna di rielezione del presidente Donald Trump, che utilizzano un simbolo che venne usato dai nazisti in Germania. Cos'è questo simbolo? Sarebbe il triangolo rosso capovolto, simile, dice Facebook sostanzialmente, a quello usato dai nazisti per individuare come un target i loro oppositori comunisti. La squadra elettorale di Trump ha dichiarato che con questo simbolo si riferiva al gruppo di attivisti di estrema sinistra americani detti Antifa, da appunto antifascismo sostanzialmente, e Facebook con le parole del responsabile della security policy, che è Nathaniel Gleicher, ha detto che noi non ammettiamo simboli che rappresentino organizzazioni che diffondono odio oppure ideologie di odio. soprattutto se vengono poste in una determinata situazione, in un determinato contesto, o indicano chiara condanna. Quello che abbiamo visto in questo caso, con questi avvisi a pagamento, è dappertutto dove il simbolo è stato utilizzato per spingere alle stesse azioni, fondamentalmente azioni di odio. Questo, l'uso del simbolo, è stato trovato nelle pagine del presidente Trump, del vicepresidente Mike Pence, ma è stato online soltanto 24 ore, anche se ha ricevuto centinaia di migliaia di visioni prima di essere appunto eliminato. Dopodiché ci sono le risposte anche da parte della squadra di Trump. Tim Murtaugh, che è uno spokesman per la campagna elettorale di Trump, ha detto in una dichiarazione che questo triangolo rosso capovolto è proprio il simbolo utilizzato dagli antifascisti, cioè, quindi sarebbe dovuto essere eliminato anche lì dove si trova, nelle loro pagine, ovunque loro lo utilizzino. E poi ha detto, facciamo notare che Facebook ha anche un simbolo simile che viene utilizzato nelle emoji, ma che somiglia esattamente al simbolo che abbiamo utilizzato noi. Nei vari articoli che trovate, ripeto, citato questo da BBC, Trump, si dice che Trump ha recentemente accusato gli antifa americani di avere promosso una serie di proteste abbastanza dure e violente nelle strade dopo la morte dell'afroamericano George Floyd. E così, insomma, questa è la storia. Sulle questioni che riguardano sempre il mondo digitale e anche le grandi aziende, abbiamo appena citato Facebook, si parla invece di Amazon in apertura dell'Economist. È un ritratto in realtà di Jeff Bezos, c'è anche proprio fisicamente un ritratto che è proprio una, diciamo, una vignetta che lo rappresenta, e il titolo del pezzo è: la pandemia ha mostrato come Amazon è essenziale ma è vulnerabile. In questo pezzo si racconta come Jeff Bezos, lui stesso per primo, sia un workaholic, come abbia trasferito, diciamo, questo modo di vivere la vita nella creazione della sua Amazon, dove si lavora H24, insomma, in una catena di montaggio impressionante, ormai essenzialmente globale. E in questo pezzo, di cui vi consiglio la lettura soprattutto se siete appassionati di economia, di nuova economia, e si racconta non solo poi tutta l'evoluzione dell'azienda di Bezos, basata anche sulle sue caratteristiche umane e personali, ma poi si spiega il concetto che è espresso nel titolo, cioè il fatto che Amazon sicuramente è l'azienda che forse ha perso meno in termini economici proprio per l'essere così gigante, ma è anche, ed è quella essenziale, perché chiunque durante la pandemia ha comunque richiesto oggetti, ha comprato da Amazon, ma a maggior ragione per la sua struttura internazionale e per il fatto che chi lavora, sono tante le persone che lavorano e lavorano in una catena di montaggio molto molto lunga, questo può anche avere dei costi eccezionali se la pandemia si diffonde all'interno, se c'è bisogno di fornire a tutte queste persone che lavorano guanti, mascherine, eccetera eccetera. Quindi è una riflessione, possiamo dire, sul capitalismo di scala globale nel momento della new economy. Vi segnalo su questi temi ancora due articoli che trovate invece sulla pagina in lingua inglese, compaiono sulla pagina in lingua inglese di Al-Arabiya, che si riferiscono, diciamo, a temi, sono temi parenti. Vi cito i titoli. Il primo, di Al-Arabiya, dice che un gruppo per i diritti umani negli Stati Uniti ha chiesto alle compagnie di smettere di pagare Facebook per gli avvisi a pagamento. Il riferimento è più che altro, in realtà Facebook ha risposto oggi a questo tema, ma in sostanza quello che chiedono queste piattaforme di diritti civili, soprattutto sui diritti degli afroamericani, sarebbe quello di convincere Facebook a non continuare a propagare odio lì dove esso viene espresso, quindi fondamentalmente chiedono di astenersi dal foraggiare la piattaforma. L'altro pezzo di Al-Arabiya si riferisce a Google e dice che Google ha finanziato un programma interno sulla uguaglianza razziale di 275 milioni. Sostanzialmente è un progetto in base al quale si potranno finanziare tutte le persone che sono fondatori di start-up, di aziende, sviluppatori, eccetera, eccetera, che appartengono proprio al che siano neri o che siano afrodiscendenti. Quindi è sempre un effetto sostanziale di ciò che è accaduto in questi giorni. Grande spazio nelle prime pagine di vari giornali, soprattutto europei, bisogna dire, sulle questioni legate al coronavirus, e una di queste è sempre legata al mondo del digitale. Aprono tutti i media in Inghilterra sulla questione dell'app di tracciamento inglese. Il Guardian e l'Independent, soprattutto l'Independent, fa una notevole apertura molto articolata, piena di pezzi sia tecnici che politici, diciamo, ma comunque il titolo, vi riporto quello del Guardian, è l'Inghilterra abbandona l'app di tracciamento per piegarsi al modello di Apple e di Google. In sostanza, poi c'è un altro titolo che dice che il primo ministro, il ministro, scusate, Matt Hancock ha fatto una marcia indietro sull'app di tracciamento e ha scelto un design alternativo proposto dai giganti del tech. La storia è questa, la diciamo in breve, cioè questa app che era stata sviluppata anche dallo Stato non era, il suo design non si attagliava soprattutto alle specifiche dei device di Apple, perché perdeva il segnale Bluetooth, era molto difficile riuscire a creare il tracciamento, avvisare chi si sta muovendo sul fatto che si avvicina a un potenziale pericolo, e dunque a quel punto lo Stato ha deciso di accettare invece l'offerta dei grandi giganti del tech, quindi di non svilupparla in modo autonomo. Questo ovviamente è fonte di polemiche, ne le trovate tutte su The Independent. Sul coronavirus ci sono naturalmente una serie di update sui vari paesi, su quali sono i paesi che ne soffrono di più in questo momento, quelli che ne soffrono di meno. Trovate sempre su Al Jazeera in lingua inglese una serie di approfondimenti, ce n'è uno sul Brasile che adesso ha 50.000 casi di morti per coronavirus e 1 milione di casi di ammalati. Ovviamente queste sono le fonti ufficiali. La CNN ha un pezzo in apertura sulle vicende cinesi con un articolo che è in realtà un'analisi che si intitola diffusione del virus in Cina, la nuova diffusione del virus in Cina, quella di questi giorni, è un segnale per ricordare al mondo che il coronavirus può tornare in ogni momento. All'interno di questo pezzo si racconta la storia della pandemia, diciamo, dalla parte cinese, si racconta quello che è successo negli ultimissimi giorni, e si dice tra l'altro che questa situazione può far pensare ovviamente al fatto che nessuno in fondo ne è fuori. Questo sembra comunque palese ormai a tutti. Vi segnalo sulla BBC un reportage video, trovate sia video che scritto, dalla Wuhan europea, come potete immaginare dalla Lombardia. Il titolo di questo reportage, che è un on the road del corrispondente dall'Italia, si intitola Ritorno alla Lombardia, la Wuhan dell'Occidente. E insomma, ovviamente è consigliato vedere come siamo visti dall'estero. Casi di coronavirus vengono riportati anche ai giornali francesi. Vi segnalo Le Figaro, che in questi giorni è stato molto concentrato sulle proteste degli infermieri a Digione, e oggi invece titola proprio sulle morti. Dice: coronavirus, 28 morti in 24 ore, c'è un'accelerazione della diffusione del virus in Normandia. Der Spiegel dedica a sua volta un'apertura ai casi in Germania legati ai macelli, alla zona dove sono tutti i macelli in Germania, e c'è un reportage da questa zona dove sostanzialmente vengono descritte le condizioni in cui questi lavoratori, che provengono la maggior parte dai paesi dell'est, vivono, ammassati in case abbastanza piccole, eccetera eccetera, ed è appunto una descrizione molto molto vibrante di questa realtà, e si raccontano anche le proteste degli abitanti della zona. Sempre per la stampa tedesca, vi cito Deutsche Welle, si racconta, c'è un articolo scientifico che spiega o cerca di spiegare che cosa si sta vedendo adesso, cioè le mutazioni del virus. Il titolo è: le mutazioni del virus faranno in modo presto che il coronavirus sarà meno pericoloso. È un ragionamento sulle mutazioni e le variazioni del virus, e sul fatto che probabilmente c'è una nuova sorgente di trasmissione, viene spiegato in questo pezzo, nel mercato di Pechino, detto Xinfadi, dove adesso si sta sviluppando la nuova pandemia, che è legato a quanto pare ai salmoni, ovviamente tutto a verificare. Infine, una notizia più originale, sempre sul Guardian: in Russia il prete cospiratore, che è convinto che il coronavirus non esista e si chiami una pseudopandemia, si è chiuso in un convento e ha detto che vorrà essere rimosso, ci vorrà la forza per rimuoverlo e convincerlo che il coronavirus in realtà esiste. Di questa notizia non troviamo in realtà grande traccia nei media russi. E infine, al volo possiamo dire che ci sono alcune notizie interessanti negli Stati Uniti sulla legge per l'immigrazione. La Corte Suprema ha stabilito che i giovani migranti, soprattutto al Messico, che sono arrivati da minorenni, non rischiano la deportazione, come invece era quasi previsto dalla posizione di Trump. E questa è la rassegna stampa di oggi. Un ringraziamento alla consola Domenico Ganci, alla regia Cettina Flaccavento, la curatrice del programma Cristiana Castellotti. Radio Tremondo ritorna alle 11, e adesso da Laura Silvia Battaglia buon ascolto di Prima Pagina.